Un uomo solo al comando, quando lo sport diventa leggenda. Alfonsina Strada, la donna che sfidò Girardengo.
Potessi parlare al destino.
13 settembre 1959. La sera di Milano è ancora tiepida dell'estate che sta fuggendo via. Una macchina corre a clacson spiegato verso uno dei tanti ospedali. A bordo dell'auto, una donna ormai quasi anziana, dai capelli corti e grigi, lotta contro la morte. Una guerra antica come la vita stessa, in cui le vittorie si bruciano nello scorrere di un attimo e non sono mai definitive. Le sconfitte invece lo sono. È una combattente nata la donna. È abituata a lottare contro le convenzioni, contro la fatica, persino contro le montagne, contro tutti. La morte, però, è un avversario che non conosce la pietà. È un nemico troppo duro anche per lei, che non arriverà viva all'ospedale. La sua avventura terrena termina così, banalmente, in una normale domenica di fine estate. Il destino, indifferente alle cose umane, ha riservato una morte anonima alla sportiva tanto conosciuta da diventare per tutta Italia la bellezza in bicicletta. Alla donna che aveva osato sfidare autentici miti come Costante Girardengo ed Henri Pelissier, ad Alfonsina Strada.
Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con Arotò? Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore.
Alfonsa Rosa Maria Morini nasce a Riolo di Castelfranco Emilia il 16 marzo 1891, terza di 10 figli. La sua è una famiglia di braccianti analfabeti, come ce ne sono tante nell'Italia di fine Ottocento. Gente laboriosa, senza grilli per la testa, a cui di Menelik e di Dogali ne importa proprio poco. Importa sopravvivere alla tubercolosi, al tifo, o anche solo alla pellagra, sempre pronta a saltarti addosso quando la polenta è il piatto di ogni giorno e non sempre si riesce a riempirlo. Perché il nemico più importante si chiama miseria, ed è una miseria antica, di quelle senza tempo, che ferisce anche alla Fossa Marcia, il posto dove vivono i Morini.
Quando a primavera per le strade passa il giro gridan tutti ai corri.
Di istruzione per Alfonsina neanche l'idea. Saper leggere e scrivere abbastanza, e a 10 anni la bimba è già al lavoro come sartina. Intanto un nuovo secolo comincia. Alfonsina non lo sa, ma inizia anche per lei una nuova vita.
Tutte le rose di tutti i roseti vorrebbe il cuore soltanto per sé. Tutte le rose.
Vita che, sulle prime, si presenta in maniera piuttosto modesta con una bicicletta, o meglio, con un ferro vecchio abbandonato per strada da chissà chi, che papà Carlo porta a casa e sistema alla meglio. Il pover'uomo pensa possa servirgli nel tragitto tra casa e campi e chiarisce subito che non è un regalo per i ragazzi. Ma ha fatto i conti senza la figlia. Alfonsina, infatti, non è dello stesso parere. Impara subito ad usarla, la bicicletta, e quell'oggetto, mal ridotto e prezioso, diventa senza possibilità di replica una sua esclusiva proprietà. Così Carlo nei campi continua ad andarci a piedi, ma pazienza, non se ne duole più di tanto. Vuole troppo bene a quella figlia caparbia che, oltretutto, a ben guardarla, in bicicletta ci sembra nata. E così è, infatti. Non c'è corsa di paese alla quale Alfonsina non partecipi e di cui, quasi sempre, non porti a casa il premio. Poveri premi, sia chiaro. Premi di una pianura in cui neppure Don Camillo e Peppone sono ancora nati a litigare. Salami, fiaschi di vino, nel migliore dei casi un maialino vivo, che ai Murini fanno pure comodo. Perciò nessuno in famiglia protesta quando Alfonsina se ne esce ad allenarsi con il caldo torrido dell'estate o con la nebbia umida e traditrice degli inverni padani, che sono ore e ore lungo il nastro antico della via Emilia, sotto gli occhi dei contadini che faticano nei campi e dei carrettieri che trasportano le merci ai mercati. Alfonsina si guadagna persino un nomignolo un po' affettuoso e un po' derisorio, che l'accompagnerà per tanti anni sulle strade di tutta Italia: il diavolo in gonnella.
C'è una strada chiamata destino che porta in collina.
Diavolo, come Gerbi era il diavolo rosso. Giovanni Gerbi, pioniere di un ciclismo ancora giovane, ma che ha cominciato la sua irresistibile ascesa e vanta già i suoi primi assi, i Garini, Ganna, i Petit Breton. Alfonsina può solo sognarli per ora, quei nomi leggendari. Come ha sperimentato papà Carlo, è una ragazza ostinata. Che importa se in famiglia qualcuno inizia a protestare? Che importa se i suoi paesani ridono di lei e della sua mania? A 16 anni, Alfonsina decide che è ora di prendere il volo. Decide, figurarsi un po', che vuole vedere Torino, la città delle fabbriche, la città della Fiat e di quei nuovi mostri ruggenti che chiamano automobili. La città dove il ciclismo ha preso dimora, dove il 26 agosto 1884 è nata l'Unione Velocipedistica Italiana. Torino, dove le donne possono correre in bicicletta senza che nessuno le indichi a dito.
Ed avevo una bella casetta di sogni d'amore.
Quando Alfonsina decide, va sino in fondo. Un bel mattino saluta tutti, sale sul treno e lascia la fossa marcia e i commenti acidi dei benpensanti. E il viaggio nella ex capitale del regno le piace, come? La visita si prolunga, diviene un soggiorno. Inizia a correre sul serio ogni domenica, al Valentino e nella piazza d'armi, sopra piste improvvisate, messe su con delle tavole. Affronta e batte nomi già noti come Anna Gilardini e Maria Milano. Belle soddisfazioni, ma il momento della svolta arriva quando si trova di fronte la celebre Giuseppina Carignano. Alfonsina non si lascia intimorire e sembra volare sul legno della pista. La Carignano si danna l'anima per starle dietro, ma non può proprio far nulla. Ora il diavolo in gonnella è riconosciuta da tutti come la miglior ciclista italiana.
L'auto non ce l'ho, allora cosa fo? Con la mia ninetta in bicicletta me ne vo.
Via dalla città, che felicità.
Sono anni pieni di successi per Alfonsina, che nel frattempo conosce Carlo Messori, un ragazzone reggiano pistard di discreto livello, che tra molti anni finirà per diventare il suo secondo marito. È proprio Messori che la convince nel 1909 a seguirlo a Pietroburgo, dove si sarebbe disputato, alla presenza dello zar, un Grand Prix su pista. La ragazza arriva abbastanza indietro, ma si conquista le simpatie di tutti, rubando quasi la scena al vincitore Francesco Verri. La zarina Alessandra, in particolare, si entusiasma a tal punto che convince il marito Nicola II a rompere il protocollo e a consegnare di persona una medaglia alla piccola italiana.
Ci dirà di sì.
Noi andremo in ninetta in bicicletta dal podestà.
Alfonsina non si ferma più. Due anni dopo, a Stupinigi, stabilisce il record italiano femminile dell'ora, con 27 km e 192 metri. E a Moncalieri batte addirittura il mondiale di velocità della francese Louise Roget con 37.192 km orari. Primati che, per la verità, resteranno ufficiosi perché l'Unione Ciclistica Internazionale li considererà solo dal 1955. Ma sempre meglio di niente. Non che ad Alfonsina basti primeggiare tra le donne. La ragazza si ingegna a farsi ammettere alle corse maschili e sono sempre ottime gare le sue. La fama cresce giorno dopo giorno. Ormai è diventato un personaggio. Nella primavera del 1911, un premio di 15 lire, ricevuto dalle mani di una principessa di casa Savoia, le permette un passo che cambierà per sempre il suo futuro: il trasferimento a Milano. Scelta avveduta, che si dimostra subito vincente. Milano sta togliendo a Torino il ruolo di capitale del ciclismo italiano. Dalla città meneghina partono corse dai nomi fascinosi: la Milano-Sanremo, la Milano-Torino, la Milano-Modena. E soprattutto è a Milano la redazione di un giornale dalle curiose pagine color rosa, che presto scriverà la storia stessa dello sport italiano. La Gazzetta dello Sport non è ancora un quotidiano, ma è il cuore delle due ruote. Dal 1905 organizza il Giro di Lombardia, una competizione che è già diventata una classica, e dal 1909 ha lanciato il Giro d'Italia, risposta italiana al mitico Tour de France.
In bicicletta,
in bicicletta.
Ed è giusto il corrispondente per la Francia della Gazzetta, Fabio Orlandini, che nota Alfonsina e la raccomanda ad alcuni impresari transalpini. La ragazza ottiene un contratto per le gare su pista e negli anni seguenti corre in tutti i velodromi parigini, al Parco dei Principi, al Buffalo, al Belle d'Ive. E vince, abbastanza spesso, insomma, da ricavarne a sufficienza per tirare avanti senza eccessivi patemi d'animo.
E dobbiamo tornare nella tua casa.
Anche sul piano personale, poi, il destino arriva ad una svolta. A Milano la ragazza incontra Luigi Strada, un cesellatore ed intagliatore di azzate che a tempo perso ripara biciclette. I due si innamorano, rompono tutte le convenzioni e vanno a vivere insieme. È un periodo pazzo e divertente di gare corse in tutta l'Italia, sull'onda di un ciclismo che, grazie all'esempio di Alfonsina, non è più solo una faccenda maschile. Sono arrivate le Bonetti, le Sambri, le Valsecchi, le Rocci. L'argine si è rotto. Al diavolo in gonnella si sono aggiunte tante altre giovani demoniesse per un inferno allegro e colorato di rosa. Finalmente, poi, con grande gioia della famiglia di lei, impaziente di veder regolarizzata una situazione che desta scandalo nei benpensanti, la Fonsina e Luigi si sposano il 24 ottobre 1915. I Morini, stufi dell'eccentricità della ragazza e illusi di vederla vivere una vita normale, senza neanche nasconderlo troppo, ripongono nel matrimonio grandi speranze. Sogni che però sono destinati ad andare immediatamente in fumo. Luigi, oltre che un ottimo artigiano, è anche un uomo aperto, moderno e di vedute molto ampie. Per di più, ama il ciclismo. Il suo regalo di nozze non può essere che una bicicletta da corsa. Alfonsina intuisce che quella bicicletta l'accompagnerà in tutte le sue future imprese e l'accoglie con un entusiasmo indescrivibile. I Morini, dal canto loro, sono molto meno felici, ma bisogna saper perdere, tanto vale farlo con eleganza.
In bicicletta, mio dolce amore.
Passano, noi ci daremo.
Il 24 maggio 1915 l'Italia è entrata in guerra e quasi tutto lo sport si ferma. C'è ben altro a cui pensare. La Grande Guerra sfigura l'Europa ed è una tormenta colore del sangue che soffoca persino la fiamma di Olimpia. Non è più il tempo di competizioni, è il tempo della morte e del dolore. Solo alcune gare sopravvivono, come la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia, quasi a significare una specie di esorcismo contro la catastrofe. Alfonsina continua ad allenarsi e a partecipare a corse paesane. Il ciclismo è la sua vita e i giorni belli devono pure tornare. La sua grande occasione arriva in pieno conflitto e in un momento tragico per l'Italia. Arriva 9 giorni dopo Caporetto, domenica 4 novembre 1917. E per dirla sino in fondo, serve soprattutto a risollevare il morale di una nazione in ginocchio. Qualche settimana prima, la Fonsina si è presentata nella redazione alla Gazzetta per chiedere l'iscrizione al Giro di Lombardia. La situazione economica di famiglia è diventata precaria con il prolungarsi della guerra e dalla corsa può anche arrivare qualche spicciolo. Il diavolo risulta tesserata come dilettante di seconda categoria e non c'è alcun regolamento che le vieti di correre. Armando Cugnet, che sovrintende alla gara, è un po' perplesso, ma è una persona corretta. Capisce che quella ragazza piccola e dal viso rotondetto che gli sta davanti ha ragione e alla fine l'autorizza a partecipare. In fondo, pensa, sarà un motivo di attrazione in più. Alfonsina Morini, ormai diventata per sempre Alfonsina Strada, con addosso una semplice maglietta bianca da dilettante, prende il via con il numero 74, assieme ad altri 53 ciclisti, alcuni dei quali hanno nomi famosi. Belloni, Girardengo, Tis, Pellissier. Sono le 8:12 del mattino e per Alfonsina non è certo un mattino qualunque. L'emozione la prende allo stomaco. Non è facile per una ragazza di 26 anni confrontarsi con delle autentiche leggende. Non che per loro sia una perfetta sconosciuta, anzi. Girardengo, per esempio, si è persino congratulato con lei un paio di volte. La saluta con simpatia, l'omino di Novi non ancora diventato il primo campionissimo, e Fonsina se ne rincuora. Ma insomma, è davvero tosta. Nessun problema nei primi chilometri, sono tutti in gruppo e l'aria frizzantina dell'autunno padano mette voglia di pedalare. Pellissier è in testa a tirare, il ritmo che impone è sì veloce, ma non certo insostenibile. La quiete, però, dura giusto il tempo di arrivare alla prima asperità, il Brinzio, dove Torricelli scatta e costringe i migliori a seguirlo. Alfonsina inizia a cedere, non può davvero star dietro a quei giganti. Alla fine la vittoria se la giocano in 5, dopo 204 chilometri estenuanti e una fuga lunga un'eternità, su strade sassose e senza asfalto. Il bel Gattis prevale davanti a Pellissier, ma è tutta un'altra gara. Alfonsina ha i muscoli induriti, suda e sbuffa nello sforzo di spingere su quei maledetti pedali, che diventano sempre più duri ad ogni giro. E impreca la sua ostinazione la ragazza, vorrebbe fermarsi e abbandonare tutto, ma non lo può ammettere neanche con se stessa. Ignora il dolore dei polpacci sempre più tesi, l'acido lattico che le invade le fibre, la fa trasalire e le appanna gli occhi. Ma non cede. Continua a spingere metro dopo metro, curva dopo curva, chilometro dopo chilometro. Orgogliosa e ostinata come da sempre nella vita, esausta nella sua maglietta bianca ormai intrisa di sudore e sporco incrostato. Il tormento finisce dopo il tramonto, verso le 5, quando il diavolo in gonnella arriva al traguardo insieme a Sigbaldi e Augé, con un'ora e mezzo di distacco e ultima classificata, ma arriva. 20 corridori, più di un terzo dei partenti, hanno ceduto e si sono ritirati. Non lei, non Alfonsina.
All'alba quando spunta il sole, là nel brutto tutto d'oro, le prosperose campagnole.
Ancora meglio va l'anno successivo. Dopo una brutta caduta e un doloroso abbandono alla Milano-Modena, la ragazza è di nuovo al Giro di Lombardia. Porta a termine la gara assieme ad altri 21 concorrenti, con appena 23 minuti di distacco dal vincitore Tano Belloni. Non solo, riesce addirittura a battere allo sprint il comasco Carlo Colombo. E il soprannome cambia. Alfonsina diventa la regina della pedivella. E un altro Colombo, Emilio, che la ammette al Giro d'Italia del 1924 dopo anni di richieste sempre respinte. Giornalista di razza, il direttore della Gazzetta intuisce subito che, in una corsa che per motivi economici si presenta priva di Girardengo, di Brunero e degli altri grandi, Alfonsina può rappresentare la grande attrazione. Non si sbaglia. La cosa è tenuta in sordina dai giornali sino a poco prima dell'avvio, per timore di commenti negativi e magari di qualche reprimenda del regime. Sulla Gazzetta la presentano addirittura come Alfonsin Strada, solo il Dio sa se per errore o per precisa volontà. E comunque, sia come sia, la notizia si sparge presto tra i tifosi e si amplifica giorno dopo giorno. Il giro di quell'anno è una terribile kermesse di 3613 chilometri divisi in 12 tappe assassine, intervallate da 11 giorni di sosta. Distanze per lunghi tratti non asfaltate, da percorrere in sella a biciclette pesanti oltre 20 kg e prive di cambio. Alfonsina deve fare tutto da sola, priva com'è di mezzi di appoggio al seguito. Sostituisce le gomme, aggiusta le ruote, raddrizza il tubolare. La fatica è feroce, ma la testardaggine della ragazza anche. Le prime 4 tappe sono portate a termine regolarmente, anche se con distacchi pesanti. Oltre un'ora a Genova, 45 minuti a Roma. E tuttavia, la ragazza taglia sempre il traguardo, a volte prima di altri. E infatti in classifica non è nemmeno ultima, e ne ha ben 3 dopo di lei.
All'alba quando spunta il sole,
nella foggia l'Aquila si affronta il Macerone, una salita di quelle che fanno tremare le vene nei polsi agli assi. Fonsina cade in maniera rovinosa, si rialza malconcia ma intera. Il manubrio però si è rotto, che fare? Alfonsina si guarda in giro, vede una donna nei pressi di un casolare, le chiede il manico di una scopa e quella prontamente glielo dà. Solidarietà femminile o forse solo rispetto per il coraggio, chi può dirlo? Fatto sta che Fonsina prosegue con quello e arriva in fondo. Nella tappa successiva, quella tra L'Aquila e Perugia, 296 km sull'Appennino, le condizioni atmosferiche sono al limite dell'inumano. Pioggia e vento fanno scempio dei corridori, costretti ad avanzare in un pantano di sterrati pieni di buche allagate. La regina cade, si rialza, fora, si ferma per riparare la ruota, cade ancora. Prosegue, si ritrova nel diluvio di Perugia. Un vero calvario che Alfonsina porta a compimento fuori tempo massimo. Alcuni giudici vorrebbero graziarla, ma l'opinione dei più fiscali e più retrivi finisce per prevalere. Viene esclusa dalla corsa. Per fortuna Emilio Colombo, che ormai ha preso a cuore le sue sorti, decide di farla comunque proseguire, anche se fuori classifica, pagandole alloggio e massaggiatore di tasca propria. Sul Guerin sportivo appare persino una canzoncina in suo onore. Alfonsina, non ti scoraggiar, se tu fuori siamo in mille, pronti il buco ad otturar. Versi che è difficile definire immortali, ma i tempi sono quelli che sono e bisogna accontentarsi.
Che si diffonde, dice, se vuoi vivere felice.
L'attraversamento della nativa Emilia avviene tra ali di folla osannante e a fiume gli applausi e gli abbracci degli spettatori sono tutti per lei. Per quella ragazza in maglietta e pantaloncini neri con il numero 72 che, pur giungendo con quasi mezz'ora di ritardo, è la trionfatrice della corsa.
E tutta intenta a raccontare.
Alfonsina arriva sino a Milano. Su 90 partenti, 60 e due terzi si sono arresi. È un'apoteosi. La casa di tubolari per la quale la regina gareggia le attribuisce un premio di 200 lire, ma la soddisfazione maggiore è quella di aver dimostrato a se stessa e al mondo di poter pedalare alla pari con gli uomini ed anzi di poterne battere molti, anche in una competizione massacrante come il Giro d'Italia. Purtroppo Alfonsina il Giro non lo correrà più, anche se le capiterà di accompagnarlo in maniera non ufficiale per molte tappe. Il clima che sta salendo nel paese non è molto favorevole a donne che non siano angeli del focolare. Il regime non apprezza le sfide aperte alla superiorità maschile. Non che la carriera della regina della Pedivella finisca qui. Alfonsina alterna esibizioni remunerate in velodromi e persino circhi a gare vere e proprie e continua a correre per anni. Vince la bellezza di 36 gare anche contro colleghi maschi. Conquista la stima e l'amicizia di Girardengo, di Bartali, di Coppi, di Magni. Nel 1937 batte la campionessa francese Robin e l'anno dopo, a Parigi Longchamp, conquista persino il record mondiale femminile dell'ora. Percorre 35 km e 280 metri, quasi 8 km in più del suo primato di tanti anni prima. Rimasta vedova, il 9 dicembre 1950 si risposa con l'amico Carlo Messori e con lui apre un negozio di biciclette e un'officina di riparazione in via Varesina a Milano. In quei locali, che quotidianamente Alfonsina raggiunge con la sua vecchia bicicletta, passano molti ciclisti famosi e meno noti delle generazioni successive. Per tutti la donna ha un sorriso, un consiglio, un incoraggiamento. Nel 1956, a 65 anni, ha ancora la forza e la voglia di vincere la sua ultima gara, un circuito per veterani a Nova Milanese. L'anno dopo è di nuovo vedova e decide di appendere per sempre la bicicletta al chiodo. Vende parte dei trofei conquistati e compra una splendida Guzzi 500 rossa con la quale continua a seguire le corse. Il 13 settembre 1959 Alfonsina assiste alla partenza delle Tre Valli Varesine. È un poco dispiaciuta per non essere stata riconosciuta dagli spettatori e la sera stessa lo confida alla portinaia del suo palazzo. Beh, conclude, comunque ho passato una bella giornata e mi sono divertita molto. Poi torna verso la moto. Ha intenzione di portarla al negozio per rincasare in bicicletta. La Guzzi però non vuole proprio saperne di ripartire. La portinaia la sente premere più volte, con forza, sul pedale d'avviamento. Si incuriosisce, esce dalla guardiola. Fa giusto in tempo a vederla abbandonare la moto e cadere riversa sul manubrio, come per stringerlo in un ultimo abbraccio. La corsa verso l'ospedale è inutile. Il cuore di Alfonsina si è fermato per sempre. Le sopravvive la leggenda di donna coraggiosa, fiera e in anticipo sui tempi. E l'eco di questa vita straordinaria arriva fino al nuovo millennio.
Alfonsina ha le tette sgonfie.
Alfonsina si faceva fino alla mattina.
Alfonsina ha le gomme piene.
Alfonsina è una ragazza, questa storia non conviene.
Alfonsina ha le gomme piene.
Nel 2010 Tête de Bois le dedicano Alfonsina e la bici. Una canzone accompagnata da un video interpretato niente meno che da Margherita Hack. Una donna meravigliosa per ricordare un'altra donna meravigliosa.
Un giorno però, molti anni dopo, col cielo grigio e freddo, invece della bici tentò di accendere il suo motore. Dannata, disperava di farlo girare.
Testo di Danilo Francescano. Voce narrante di Graziana Urso. In redazione Melania Sebastiani. Regia di Marco Della Croce. www.storiedisport.it